10 e 45 dovremmo aver stabilito un collegamento con uno dei nostri corrispondenti al di là dei Pirenei. Buongiorno, come stai? Ci senti?
Buongiorno a tutte. Sì, buongiorno a tutti e a tutti, sì, ti sento abbastanza bene.
Benissimo, allora come sempre ti ringraziamo per la tua presenza, i nostri microfoni, in attesa che poi si diventi anche live prima o poi, oltre che per telefono.
Vediamo presto.
Benissimo, allora ti abbiamo avvertito preventivamente che insomma il punto centrale della nostra telefonata di oggi sarebbe stata questa assemblea nazionale della CUP che si è tenuta proprio presente poche ore fa. Prima di raccontarci però come è andata, di cosa avete discusso, se ti è possibile ti chiederei di farci un po' un breve resoconto della settimana scorsa, diciamo da mercoledì fino ad oggi. È stata una settimana abbastanza intensa. Mercoledì lo sciopero generale con annessa grande manifestazione a Barcellona, altre manifestazioni se non andiamo errati anche nel corso del fine settimana, e poi c'è stata questa assemblea di cui ci parlerà, insomma.
Sì, mercoledì a Barcellona, insomma, vabbè, ricordiamo che io sono a Valencia, quindi cioè, prima di Barcellona c'è stata il 28, noi abbiamo fatto qui una manifestazione contro i fatti che furono il 9 di ottobre, purtroppo, e la manifestazione contro il fascismo e per le libertà, molto light, diciamo, il lemma,
la
manifestazione per... Sì, lo slogan, però volevamo un fronte comune contro il fascismo, insomma, e in realtà siamo riusciti a portare un 15.000 persone in piazza, molto molto riuscita, molto molto bene. A questo, insomma, sono seguite altre manifestazioni, un po' le avete parlato anche voi, no? A Bilbao 44.000 certo. persone a favore dei paesi catalani, a favore contro la repressione, chiaramente i baschi su questo purtroppo sono maestri e sanno benissimo che bisogna scendere in piazza e fare un po' di rumore, perché sennò qui diventa complicato. E manifestazione anche a Madrid, lì nella capitale, dove insomma alcuni messaggi sono sempre stati visti con, diciamo, una certa riserva rispetto a quello che sono i paesi, possono essere i paesi catalani, indipendenza eccetera, ma che in realtà è andata molto 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 bene. E anche lì, insomma, si sta iniziando a capire che qui non si sta parlando soltanto di appunto indipendenza della Catalogna o quello che potrebbe essere. In realtà si sta parlando di rompere col regime del 78, si sta parlando di una repressione brutale, assurda, di un 155 che infatti hanno commissionato anche il comune di Madrid pochi giorni dopo. Non so se voi ne avete un po' parlato anche di questa cosa, cioè lo Stato spagnolo sta lì ormai cercando di gestire tutto e di più di tutto. E poi, insomma, mercoledì appunto giorno 8 c'è stato questo sciopero generale, chiaramente le simpatiche organizzazioni di lavoratori e lavoratrici, diciamo così, Rosé, insomma, qui vengono chiamate gialle, ossia Commissione Obrera e UGT, non hanno chiamato lo sciopero, nemmeno hanno fatto quello che fece il 1 ottobre, cioè di fermata generale del paese. In realtà c'è stata una campagna assolutamente contro questo sciopero illegale, illegittimo, convocato solo dalla CUP e dai sindacati di base, che sono sempre i cattivi, eccetera eccetera, ma in realtà è riuscito molto 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 bene. Soprattutto i blocchi stradali nelle principali autostrade che portano a Barcellona, ma non solo, anche a Girona, che vengono dalla Francia, sono andati bene. I blocchi dei portuari, che chiaramente i portuari ormai, secondo me, bisognerebbe fare proprio un libro sui portuari e su come stanno attuando da due mesi a questa parte in tutti i porti di Tarragona, Barcellona e Tarragona, Barcellona, non ricordo, c'è un'altra città, vabbè,
Valencia,
come stanno comportando.
Valencia no, è la tua, lo sapresti.
No, Valencia no, perché come spiegavo, cioè qui c'è il problema che non si può fare uno sciopero di due comunità insieme, o si fa nazionale o si fa soltanto una comunità, cioè c'è questa roba che è allucinante. E niente, quindi diciamo è riuscito molto bene. Nei numeri, chiaramente, i numeri del 3 ottobre erano abbastanza difficilmente ripetibili, per una questione anche di stanchezza proprio rispetto, pensate, che mi raccontarono domenica lì all'Assemblea Nazionale, che ormai si fa un'assemblea mattino, una il pomeriggio, si rimane in assemblea fino alla notte, cioè perché i CDR comunque continuano a funzionare, i comitati di difesa del referendum, che adesso sono comitati di difesa della Repubblica, e sono sparsi per tutta la Catalogna, dal paese più piccolo a quello più grande, quindi proprio la stanchezza porta a... Però è stato uno sciopero molto molto importante, e soprattutto un significato politico non indifferente, dove i principali protagonisti non sono stati appunto le solite sigle, dove non sono stati i partiti diciamo così indipendentisti, perché sì, il PDeCAT ha detto che si doveva fare lo sciopero, però non è stato nemmeno tanto, così tanto chiaro, e Schiera Repubblicana nemmeno, quindi diciamo un po' e un po' non si sta facendo, si sta iniziando un po' a scoprire il gioco, o comunque quello che poteva essere un gioco un po' nascosto della borghesia catalana, che inizia insomma a voler fare un patto con Madrid, o almeno una parte. Tant'è vero che insomma in questa chiave si leggono un po' anche le dichiarazioni della Forcadell. Ora ci vuole una premessa, perché se ne parlava un po', è chiaro che le difese, poi possiamo entrare in un argomento purista o non purista, di dibattito dicotomico bene o male, però quando ti difendi davanti a un giudice illegittimo, no, la difesa del giudizio borghese, chiaramente puoi trovare delle scappatoie rispetto a quello di non farti 30 anni di galera, insomma di quello stiamo parlando. Io non entro nella legittimità o non entro nella questione se è giusto o sbagliato, è una scelta, ne abbiamo fatte tante noi compagni e compagne sbagliate e giuste in questi 20 anni, anche rispetto a Genova, rispetto ad altre cose, è una scelta. Il movimento insomma su questo si è schierato a favore o contro. Comunque la Forcadell, che è la presidente ancora in questo momento, per quanto ci riguarda, la presidente del Parlamento che è stato sciolto da Madrid, ha detto davanti al giudice dell'Audienza Nazionale che insomma l'indipendenza era un piano simbolico, cioè in realtà non si dichiarava un'indipendenza vera e propria, era su un piano simbolico. Chiaramente questa cosa non ci può far piacere, sicuramente, diciamo, non entrando nel merito proprio del quello che ha detto o non ha detto, però è vero anche che se lo vogliamo leggere in chiave politica, un po' il PDeCAT sta iniziando a non a retrocedere sulle sue posizioni, ma insomma a cercare un po' di annacquarle, di renderle un po' più leggibili, un po' più che commestibili, ecco, diciamo, a tanta gente, no, di media alta borghesia, che inizia a dire ma veramente, ma non lo so, ma come fate, ma questo e quest'altro. In realtà poi c'è l'altra faccia della medaglia, che queste cose, sia il loro comportamento nello sciopero, sia il loro diciamo così, il fatto che la Forcadell potesse dire questo, o anche gli altri della mesa, insomma del tavolo parlamentario che decidono la calendarizzazione delle leggi e che adesso stanno all'Audienza Nazionale, chiaramente in chiave politica è una lettura da una parte forse si salvi chi può, dall'altra insomma di annacquare un po', di scaffeinare, come dice qui, il discorso indipendentista, per evitare anche in chiave di 21 dicembre, quando si arriverà alle elezioni, quando ci saranno le elezioni, per evitare insomma di perdere quel voto di sinceramente democratico, quel voto un po' quel voto autonomista, ecco, che poi è quello che a nostra lettura una gran parte, soprattutto cioè quasi tutto il PDeCAT e una gran parte anche di ERC vuole arrivare, cioè un'autonomia più spinta. Diciamo queste sono a questo è anche successo, insomma, piccola parentesi, perché è importante secondo me raccontarlo, queste famose foto che sono uscite di Ana Gabriel di un'altra compagna che sono state a Bruxelles a trovare il presidente Puigdemont, dicendo e pensando che in realtà si stava lì per fare l'accordo preelettorale del 21, quando tutta la militanza, insomma parte della militanza, sapevamo prima di tutto che la CUP, ma non per fare, perché chiaramente io ci sto dentro, quindi, però la politica non si fa in questo modo, non si fanno accordi pre, e questa cosa ci ha portato anche tantissimi problemi rispetto proprio alle letture che possono fare alcuni compagni e compagne da fuori. In realtà Anna lì è andata proprio a livello umano, per noi è importante mantenere questo livello umano. Io capisco che per tanta gente qui che guarda, vede la politica come fatta da robot e da persone che pensano ai propri interessi, non la possono capire, e si è andata a vedere una persona, cioè un gruppo di persone, perché poi chiaramente si forza su Puigdemont, che sta in esilio in questo momento, che sta fuori da cioè diciamo è comunque in una situazione di arresto, nonostante abbia l'obbligo di dimora, però è una situazione di arresto in un paese straniero, e si è andato a dare un supporto umano. Capisco che purtroppo queste cose non si riescono a vedere, a prendere da fuori, però per noi questa parte umana, che ci ha insegnato tanto anche rispetto ai sentimenti, rispetto alle emozioni, che il femminismo ci ha insegnato tanto in questi anni, è importante. Ora, posso essere d'accordo o non d'accordo rispetto a quello, però non si è andato a fare nessun accordo elettorale, si è andato a vedere come stavano delle persone che in questo momento sono in esilio. Credo che da questo punto di vista possa essere, cioè c'è stato un grande scalpore qui, non so se vi è arrivato.
No,
questo è un po' successo in queste settimane, diciamo.
No, a dire il vero, diciamo, quest'ultima parte era esclusivamente iberica, ecco, qui questa, questa vicenda della visita a Bruxelles credo sia passata assolutamente inosservata, e però insomma ci consente poi di entrare anche nel centro di quello che poi è il dibattito politico in questo momento, in particolar modo di quello che è il dibattito politico all'interno della sinistra radicale, questa assemblea che c'è stata proprio l'altro ieri. Ecco, quali sono i punti al momento che sono in discussione, e soprattutto diciamo che prospettive ci sono in questo momento? Siete tutti e tutte, come dire, lanciati sulla campagna elettorale, oppure c'è anche qualcos'altro?
Ma diciamo che in questa situazione l'assemblea è stata molto interessante da un punto di vista politico, perché si è fatta tanta autocritica, tantissima autocritica rispetto proprio al percorso che si è fatto dall'1 di ottobre fino ad adesso. Per esempio è chiaro che queste elezioni sono illegittime, per fare un esempio stupido, è come se la Francia facesse elezioni in Italia, dicesse no, si fanno elezioni domani, e quindi se tu hai uno Stato indipendente queste elezioni sono illegittime. Però d'altra parte il fatto di non averlo gridato ad alta voce il giorno stesso che il governo spagnolo sanciva le elezioni è stato un problema, perché lì avresti dovuto, cioè questa era un po' l'analisi che si faceva, avresti dovuto creare un fronte molto ampio in cui fare parte tutte le forze indipendentiste, da Pedecat appunto a noi, diciamo così, un fronte tanto ampio da creare poi un problema allo Stato spagnolo, perché andava a votare il 40% del censo elettorale, e quindi sarebbero state elezioni illegittime. Non averlo fatto, essere stati zitti in silenzio e cominciare, cioè non aver intrapreso questa battaglia sin dall'inizio, ti porta poi per forza di cose a, dato che tutti stanno facendo calcoli, per esempio ERC è convinta di, probabilmente con le loro ragioni, è convinta di avere più voti di tutti, che avrà più voti di tutti il 21 di dicembre, per questo non fa chiaramente l'alleanza che aveva già fatto in Junts per Sì con il PDeCAT. Ognuno si è fatto i suoi calcoli, e tu che calcoli elettorali non ne fai perché non lo vuoi fare, semplicemente rimani poi a dover decidere se promuovere l'astensionismo attivo e quindi non dichiarare queste elezioni legittime, oppure andare come andarci. Quindi questo è il primo errore. Il secondo errore chiaramente è il fatto che nel momento in cui tu proclami la Repubblica, questo è il governo, tu non c'entri niente, però non hai di fatto un tessuto politico, cioè nel senso uno Stato più o meno organizzato che possa poi iniziare a fare decreti perché la Repubblica continui a vivere, diventa un po', sì, simbolicamente è importante, e non è solo simbolico come dice la Forcadell, in realtà per noi è un fatto già che si sta nella Repubblica. Io dicevo, sono arrivato nella Repubblica Catalana, no, da Valencia, superato il confine, però chiaramente a livello proprio materiale non c'è questa cosa. Quindi non aver prestato soprattutto ERC, che era quella, diciamo, i suoi consiglieri erano quelli che dovevano fare questo cambio e che promettevano questo cambio da almeno 2 anni, è stato chiaramente un problema, perché questa cosa non c'è stata. Loro hanno giustificato il fatto dicendo che il 20 settembre, quando la Guardia Civile era entrata nel Ministero dell'Economia, in realtà tutti i cambi erano più o meno lì, no? Sulle tasse, sulla spesa, su come dovevano essere i soldi, diciamo così, il denaro pubblico doveva essere girato e non girato, però sì, anche lì può essere una scusa, non può essere. Detto questo, delegare appunto questa cosa senza fare pressione anche sociale, no? A livello, per esempio, a luglio si poteva iniziare a fare una battaglia e una campagna proprio a livello di paesi catalani sulla questione di vogliamo la Repubblica e vogliamo già che inizino i primi decreti, non fissarsi soltanto sul 6 settembre, il 7 settembre, le due leggi, ma in realtà già da lì iniziare una mobilitazione popolare per i primi decreti. Non aver cominciato anche la Costituente, sulla questione della Costituente la grande differenza, no? Tra quello che può essere l'idea nostra e quella l'idea del PEDECAT, che vuole probabilmente un'altra Lituania, un'altra Slovenia, lo dicono, e non un paese probabilmente tra i più liberisti del mondo. Noi vogliamo una Costituente dal basso. Esempi, chiaramente il purtroppo non ha dato buon fine islandese, ma anche l'esempio boliviano, l'esempio ecuadoregno. Non aver fatto scattare immediatamente nei CDR questa idea e quindi lavorare su questa cosa, anche lì c'è stato un errore probabilmente da parte nostra, rispetto poi a qualcuno che dice vabbè, ma volete la questione, ma che volete fare? Cioè, noi più o meno l'idea c'è già, non solo c'è già, è stata anche già votata già in commissione nel Parlamento catalano, già c'è l'idea di Costituente come la vogliamo noi, perché appunto per vari motivi sia il Pedegaker che dicevano sì vabbè non fa niente, in realtà come la vogliamo montare, come si vorrebbe fare, in realtà c'è già. Non farla attuare, insomma, questi grandi errori. Dopodiché questa autocritica che è stata più o meno dibattuta eccetera eccetera, adesso siamo comunque in un qui siamo e qui saltiamo, diceva il Barbuto, per cui dobbiamo andare in queste elezioni, perché se no si rischia di fare la fine purtroppo di altri di altre situazioni che si sono create nello Stato spagnolo, ma non solo, di un astensionismo che ti porta magari a avere 80.000 o 100.000 schede di protesta in cui queste non sono le elezioni generali, ma in realtà poi rimani fuori, rimani marginato. E pensando anche al fatto che sicuramente lo Stato spagnolo ti vuole illegalizzare in qualche modo, se non lo fa adesso perché è ancora presto, ma domani lo vorrà fare, quindi insomma creare un cordone sanitario, e soprattutto perché la gente te lo chiede, cioè questa cosa è importante, perché nei CDR nei comitati di difesa della Repubblica c'è tantissima gente che dice dovete andare alle elezioni, per cui la posizione che è più, perché poi l'Assemblea nazionale si fa come militanti, nel senso ognuno va come militante, quindi esprime la sua posizione. La posizione che io personalmente mi sento più vicino e che è quella un po' più o meno maggioritaria è questa, cioè elezioni non sono elezioni legittime, lo dobbiamo dire e ripetere, però ci dobbiamo stare e cercare insomma di salvare, di vedere, di portare a stare in modo chiaro, in modo netto, e vedere un po' che cosa succede da qui al 21 e poi soprattutto dopo il 21. L'altra cosa, appunto, quella che dicevo, si è discusso tantissimo su come andarci, c'è stata la prima idea, diciamo c'erano tre opzioni più o meno, perché poi le discussioni prima di arrivare all'Assemblea nazionale sono tutte come funziona la CUP, un giorno dovremmo avere un'ora di trasmissione per spiegarlo, perché è una cosa cervellotica, però che in realtà è l'unico modo perché la democrazia sia veramente di base. E, diciamo, le tre opzioni che erano state più o meno che si sono portate all'Assemblea nazionale, una lista unica dove ci fossero soltanto persone non legate a partiti politici, quindi nemmeno alla CUP, dove probabilmente i due capilisti potevano essere i due Jordi di cui Chart, che stanno ancora in galera. E la seconda opzione era quella di andare in un fronte ampio di sinistra, però più o meno era stato già Erca aveva detto che loro volevano andare assolutamente un fronte ampio di sinistra indipendentista, Scherra Repubblicana aveva detto già che voleva andare da solo, rimaneva il Podem, Catalunya anche, che voleva andare più o meno da solo, comunque senza macchiarsi con gli indipendentisti, rimaneva quella parte di Podemos di Catalunya che è fuoriuscita, dove Alberto Dante Fachín è l'esponente principale, quindi di fare una coalizione con lui più o meno, con una marca diciamo bianca, chiaramente indipendentista, chiaramente repubblicana. E l'altra era quella insomma di fare come abbiamo fatto in queste l'ultime due elezioni a cui abbiamo partecipato, a livello di Generalitat, ossia andare da soli e poi da lì cercare comunque alleanze strategiche, tattiche e strategiche. Per esempio in queste ultime sono andati con l'Assemblea Costituente, che sono un gruppo insomma piccolo però importante di gente che voleva una costituzione diversa in Catalogna, che è stata quella che è prestato anche rispetto alla Costituente per esempio, e cercare comunque alleanze in questo senso, però rimanendo insomma noi, diciamo, quelli che fanno il tavolo delle trattative, con linee rosse che sono appunto indipendenza, difesa della Repubblica, rottura con lo Stato spagnolo, Costituente. Cioè, nel senso, il problema principale, vabbè, la lista, diciamo, la prima, e qui entro in valutazioni personali, perché poi lì appunto si è deciso, poi lì ogni militante ha deciso secondo il suo criterio politico, che è qui, voglio dire. La prima lista era un po' problematica perché chiaramente magari due giorni sì, però poi chi mettevi in queste liste, nel senso tanta gente molto valida nei movimenti sociali, tanta gente molto, però il momento è importante, ossia nel momento in cui poi si ragiona fra la Catalogna, cioè deve essere tutta gente repubblicana, deve essere tutta gente anche pronta a uno scontro non solo verbale ma anche di repressione, che sarà altissimo, per cui insomma esporre tanta gente che viene a queste cose non lo sappiamo, cioè inoltre come controlla poi questa gente che non è abituata al controllo dal basso, alla delega, al mandato imperativo, cioè alla non delega, al mandato imperativo, come controllarla? Cioè c'è un problema anche politico, perché io questo, magari penso a un paesano mio di San Giorgio che arriva lì, diventa deputato e dice: io sono il deputato, basta, finisce così, decido io, faccio io. Noi abbiamo già avuto un'esperienza negativa con Antonio Bagnos alle altre elezioni. Quindi questa lista, diciamo, di persone era problematica in questo senso. L'altra, quella della coalizione, diventava problematica a mio parere, perché nel momento in cui tu ti allei poi a un'altra forza che non è dichiarata, cioè che dice che il referendum si deve fare comunque pattato con lo Stato spagnolo, quando hai visto che lo Stato spagnolo non solo non vuole pattare ma ti mette in galera se lo dici, e con una forza che comunque in generale ha delle sue dinamiche interne che non sono, che sono sicuramente assemblearie, figuriamoci, però che sono comunque di un partito, perché quella parte di Podemos è la parte trotskista, quindi un partito trotskista vecchio stampo, rispetto alle nostre idee era un po' complicato, anche perché sarebbe stato un matrimonio di lungo termine o comunque difficile anche da gestire, ci si doveva sedere, iniziare a fare: tu mi dai questo, io ti do questo, noi le liste nostre non funzionano così, allora tu metti, cioè era un po', non, ecco, sì, sicuramente partito di sinistra, sì, sicuramente partito diverso dagli altri, la voce dei movimenti eccetera eccetera, però sempre un partito di stampo trotskista, ecco, per cui c'erano dei problemi, per cui alla fine si è deciso insomma, 65% della militanza ha deciso di andare da soli, sapendo che è un grandissimo rischio, perché chiaramente non ti crei quel cuscinetto, diciamo così, a livello di dialettico, ecco, per farci capire, anche un po' ambiguo, no? Che avresti avuto con i trotskisti, ambiguo nel senso positivo, non negativo, ci mancherebbe altro, non voglio assolutamente che le mie idee siano, però è vero anche che da soli hai la possibilità appunto di sederti in vari tavoli con associazionismo, con gente, e spiegare che cosa vuoi e cosa non vuoi, senza poi andare a chiedere all'altro se è d'accordo o no. Inoltre la formazione delle liste nostre è assemblearia, ossia tutte le assemblee locali fanno assemblee, decidono dei nomi, si passa poi alla territoriale, che poi la passa al nazionale, da lì si decide tutte insieme in un processo che dura almeno 10 giorni almeno, e poi va ratificata al Consiglio Politic la lista, per cui noi questo processo ce lo teniamo stretto, perché il processo di base, il processo dal basso, è il processo, l'unico processo che può essere valido in una pantomima che sono le elezioni appunto borghesi, e ce lo vogliamo tenere stretto, perché poi è stata la nostra coerenza, il nostro metodo in realtà a far cambiare a far cambiare a molta gente l'idea che aveva su di noi, per cui questa 40 la vogliamo mantenere. Vediamo come va, perché poi alla fine qui, come al solito, anche l'autocritica si è fatta, che sulla risposta possibile dello Stato spagnolo si erano fatte mille valutazioni, però l'unica valutazione che andava fatta in realtà, lo Stato spagnolo prestato dall'Unione Europea probabilmente non applicherà il 155 in modo bestiale, perché sarebbe uno smacco agli occhi appunto di un'Unione Europea fantoccio, però che sta lì a dire a Putin che sbagli i diritti umani, va Putin alla Cina, Iraq, eccetera, eccetera, che per i diritti umani giustifica guerre e massacri, quindi figurati se può fare questa cosa, cioè può, che dentro l'Unione Europea ci può essere questa roba, e quindi l'unica cosa è sciogli il Parlamento e fai elezioni.
Sì.
E lì te la giochi dopo, no? E questo scenario non era stato calcolato, e ci facciamo un po', diciamo, non ci piangiamo addosso, però era uno scenario che probabilmente, se avessimo calcolato prima, sarebbe stato diverso il nostro ragionamento poi rispetto alla proclamazione della Repubblica.
Sì, del resto, insomma, se uno poi riuscisse a calcolare prima tutto quello che succede, diciamo, avremmo già evitato, risolto tutti i problemi.
No, saremmo già in un mondo sicuramente diverso.
Sì, esatto, ma purtroppo non ce l'ha nessuno questa possibilità. Mi viene così da segnalare che, diciamo, a un orecchio italiano tutto quello che ci hai raccontato suona abbastanza surreale, nel senso che questo meccanismo molto complicato ma inevitabile per quanto riguarda i funzionamenti interni e le forme di democrazia interna e di autogoverno, purtroppo, diciamo, da queste parti risultano abbastanza esotici. Ecco, rassegna stampa mattutina che abbiamo fatto questa mattina, che si occupava anche di Catalogna, sui grandi giornali c'era più che altro attenzione, anche giustamente, insomma, per Puigdemont e per la possibilità che poi si possa arrivare comunque in qualche modo a qualche forma di trattativa fra l'indipendentismo moderato e Madrid, e fin qui ci sta. E poi un lungo articolo, anzi due articoli sul manifesto, però uno in particolare di cronaca, molto astioso nei confronti di tutta quanta la sinistra indipendentista, in cui il punto principale era sostanzialmente il dolore perché probabilmente dentro le liste della CUP ci sarà Fachín, cioè l'ex leader di Podem in Catalogna. Ecco, diciamo, mi sembrano due modi e modalità davvero differenti di ragionare, di gestire e di organizzare, ecco, al di là poi delle capacità o meno di prevedere il futuro.
Sì. No, ma soprattutto sì, il discorso è questo, no? Io credo che oggi ne parlavo proprio ne parlavamo più o meno con Giovanni, lo salutiamo Giovanni, grande presenza in questi momenti per Radio Scali e per quello che sta succedendo qui. Cioè, il fatto che ci sono tante voci, no, nella sinistra di questo paese, dello Stato spagnolo, che dicono: ma come avevate detto che le elezioni dell'Egitto e mo vi presentate? Ecco, cioè, la leggiamo più che altro in un fatto che la CUP non ha paura delle contraddizioni, non l'abbiamo mai avuto paura. La differenza è che queste contraddizioni si discutono e si ragionano a livello di base, a livello di assemblea, e poi ci portano in un livello più alto. Altri invece le contraddizioni fanno finta che non esistano, o più o meno quando poi ci sono stanno sempre lì a indicare, no, col dito come va, come non va. Su Albano Dante Fachín io capisco che può essere un problema per tante persone, perché chiaramente la parte di Incomú, la parte di Podemos di Catalunya, che fa parte di Incomú Lípure, c'è tutto un macello rispetto a chi sono e chi non sono, perché c'è diciamo così, un patto preelettorale di diversi attori, vabbè. Fa paura, no, che quella parte poi possa convergere e finire nelle candidature della CUP, perché poi alla fine anche lì sarebbe da spiegare come funziona il sistema elettorale qui a livello di statale e a livello poi di autonomie regionali, che è un macello, è come il vecchio sistema elettorale italiano, cioè nel senso vince chi ha più voti, però rimane la partizione, cioè, per cui Tarragona prende due deputati, Girona prende tre se non sbaglio, però Barcellona ne prende sei, per cui la lista di Barcellona Barcellona prende tantissimo, e la lista di Barcellona deve essere la lista per forza di cose quella dove si deve spendere di più. Per cui le assemblee di Barcellona hanno una grande responsabilità in questo momento. Potrebbe uscire il nome di Faccino, potrebbe uscire il nome di qualche altra persona molto vicina a Podemos, vicina a questa alternativa anticapitalista, che sono praticamente i trotskisti di Podemos, erano un partito fino a una scala rivoluzionaria fino a qualche anno fa, però esce dalle assemblee, non esce da un accordo fatto tra il segretariato nazionale della CUP e il segretariato nazionale o il segretariato catalan de Podemos, no? Certo. È una cosa un po' diversa, cioè ha un mandato imperativo, voglio dire, qui la CUP, io capisco che diventa difficile da capire per tanti italiani, io da autonomo che sono e continuo a essere, quando vedevo queste cose dicevo mamma santa, però la CUP sì che ha fatto le assemblee di base, la CUP hanno fatto dimettere consiglieri comunali, sindaci, ma parlamentari, cioè fatti dimettere perché non seguivano, Antonio Magnus è l'esempio più lampante, perché non seguivano le direttrici delle assemblee, cioè senso, tu non stai lì perché devi stare lì 4 anni e poi vediamo che succede tra 4 anni, no, tu stai lì e devi dare conto ogni settimana, ogni 2 settimane, quello che sia, dipende poi da quello che fai, se sei un consigliere comunale ogni settimana, se sei parlamentare ogni 2 settimane, di quello che fai, perché se non fai quello che l'assemblea ti ordina, tra virgolette, te ne vai a casa, cioè, figurati, nel senso, non c'è problema. Per cui ecco perché volevamo mantenere, secondo me, questo ragionamento anche a livello poi nostro e non passare poi a un accrocchio di sigle che avrebbe, ripeto, poi ti sedere sempre sul tavolo e se dire no ma facciamo questo, facciamo l'altro, non va bene così, insomma.
Sì, insomma, conosciamo la materia, ecco, mettiamola così, poi magari uno non conosce il luogo dove si svolge la materia, però quella materia è abbastanza nota. Senti, siamo in chiusura, l'ultima cosa che volevamo chiederti, diciamo, i prossimi appuntamenti, i prossimi momenti importanti, quali saranno da qui a... Insomma, la scadenza elettorale, ma anche prima, ecco, perché poi avremo modo di sentirci prima, sì. Sicuramente.
I prossimi appuntamenti importanti sono il Consiglio Politico. Adesso in questo momento tutte le assemblee locali stanno parlando delle liste, oltre al fatto comunque di comitati di difesa del referendum, che stanno parlando della repressione. Si parla che dopo l'8 di novembre sicuramente arriveranno delle multe, per cui si comincerà a fare una cassa di resistenza, ahimè. A noi già nota in Italia per tanti motivi, qua un po' meno, però anche qui si sapeva che cos'è, però ecco, il fatto che la repressione comincia a fare cassa di resistenza, no? è disgusto, no? Come si dice, uno sforzo aggiuntivo. Dall'altra parte appunto le liste elettorali, per cui tutto questo processo assembleario eccetera, che porterà poi a ratificarle nel Consiglio Politico, che ci sarà il 2, se non mi ricordo male, adesso le date qua è un bel casino. Intanto si vuole un po' internazionalizzare la questione ancora di più di quella che è, per cui si sta prendendo in considerazione il fatto di andare in Sardegna a fine novembre a parlare, insomma, di quello che sta succedendo qui, e oltre la Sardegna, che chiaramente è un posto emblematico per tanti motivi rispetto sia allo Stato italiano ma rispetto all'Europa, però di insomma cominciare anche a internazionalizzare il conflitto in un livello più organico e organizzato, insomma quello che fa benissimo, fai tu benissimo con Radio Scali, però insomma cercare di ragionare anche a livello proprio europeo, per evitare insomma che l'internazionalizzazione sia soltanto da parte di Puigdemont e di loro che insomma seguiranno la loro linea politica, ma che sia anche dal basso e che sia con forze anti, una delle cose che si è decisa insomma l'Assemblea Nazionale l'altro giorno. E d'altra parte comincerà la campagna elettorale, anche lì noi siamo come al solito, facciamo i nostri atti politici, come si vengono chiamati qui nel nostro, cioè facendoli sempre di movimento, sempre ragionando, sempre dal basso, sempre bisogna capire come farla, se c'è la voglia di farla insomma e l'opportunità logistica di farla in tutti i paesi catalani, quindi cominciare da Valencia e finire a Palma, o cominciare a Palma de Mallorca e finire a Valencia come si fece nelle ultime elezioni, oppure se il momento è così delicato e i tempi sono così stretti che insomma è meglio concentrarsi su determinati ragionamenti e cercare di far capire alla gente qual è il motivo principale per cui si sta candidando. Poi continueranno insomma questi processi da parte dello Stato spagnolo rispetto alla mesa, rispetto ai bisognerà capire un po' che cosa vuole fare lo Stato spagnolo, perché chiaramente se per esempio se ERC Esquerra Repubblicana candida Junquera come capolista, cosa che vogliono fare, lui in teoria, siccome non è sta in galera ancora, non è colpevole, no? C'è questa cosa così simpatica del diritto borghese che la colpevole fino a la prova contraria, però intanto sta in galera, lui però in
che
realtà
è un po' una contraddizione, ecco, però vabbè,
sì, no figurati, però in realtà ecco questa cosa lo vorrebbe far uscire perché lui ha il diritto di fare campagna elettorale, sarà interessantissimo, no, vedere un attimo come si gestisce questa cosa da parte dello Stato spagnolo, perché se no cioè veramente a quel punto se non lo fanno uscire per fare campagna elettorale diventa Mandela, cioè non so se mi sto spiegando, sì. Col dovuto rispetto eccetera eccetera, però diventa difficile gestire a livello pubblico per parte dello Stato spagnolo. Intanto qui il 21 dicembre è vicino, ci si concentrerà su questo. Noi qui a Valencia stiamo pensando a fare insomma qualcosa di vicino, ma senza evitando di svegliare i nazi e i fascisti che sono lì per lì sempre in attesa, quindi di fare qualcosa di più intelligente che però arrivi a più persone possibile. Vediamo un po', ci sentiamo, ci aggiorniamo e niente, qui ogni giorno c'è qualcosa di nuovo in realtà. Una cosa, piccola cosa che mi sono scordato di raccontare quando abbiamo fatto un po' la settimana, che sabato 11 novembre c'è stata una manifestazione di 1,5 milioni di persone in piazza per chiedere la libertà dei prigionieri politici, e anche lì noi come CUP abbiamo, ci teniamo a raccontare che i prigionieri politici non sono soltanto i due Jordi e i membri del governo catalano, in esilio eccetera, ma sono anche gli antifascisti, sono i compagni di Alsazu, sono tutte quelle persone che in questi anni e in tanti anni sono i baschi, i tanti baschi che sono sparsi per lo Stato spagnolo, sono i tanti baschi e i tanti compagni e compagne che sono costretti all'esilio tanti anni di cui nessuno parla, e quindi noi tutte queste cose le mettiamo insieme, cioè non è che ci sono prigionieri politici di serie A o serie B, l'abbiamo sempre detto, continuiamo a dirlo. Però 1,5 milioni di persone insomma a Barcellona di notte un sabato per la libertà insomma fa riflettere abbastanza su quello che in realtà è al di là di quello che possono raccontare i giornali nostrani di più o meno di parte e anche la stampa qui, in realtà in Catalogna le cose sono abbastanza chiare da una parte, anche dall'altra, che chiaramente vuole assolutamente fermare questo processo.
Benissimo, Peppe, ti ringraziamo. Fra l'altro vediamo che stai cominciando anche tu a perdere un po' la lingua originaria e stai prendendo ormai quella del paese d'adozione, vuol dire che ti stai integrando, la cosa ci fa molto piacere.
Guarda, grazie, anche a me fa piacere sentire questa cosa.
Va bene, dai, grazie mille ancora e un abbraccio a voi, a prestissimo.
Un abbraccio a tutti e a tutte.
Ciao.
Buona giornata. Ciao.